Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Oggi una sola intervista. Ai nostri microfoni Orazio La Rocca, vaticanista di Repubblica, scrittore e saggista. Ha pubblicato recentissimamente per la casa editrice San Paolo In viaggio con la pietà, questo è il titolo del suo libro. In questo lavoro ci racconta in maniera avvincente l'incredibile ma anche criticato viaggio della pietà di Michelangelo dalla Basilica di San Pietro a New York per l'esposizione universale del 1964. Tutto inizia il 4 aprile, quando per la prima e unica volta esce dal Vaticano la pietà, viene caricata su un camion alla volta di Napoli. E poi ce lo racconta lui. Orazio La Rocca, un grande evento culturale ma anche storico per il nostro paese. Chi ha superato una certa età, come nel mio caso, se lo ricorda, ma occorre che anche i giovani, i giovanissimi, si rendano conto di che cosa è successo in quel famoso 4 aprile 1964. Senti Orazio, come comincia questa avventura?
Allora, l'avventura, quindi parliamo di 60 anni fa, comincia non nel 64 ma nel 62, quando in America si comincia a organizzare l'Expo Universale, un evento che suscitò già allora polemiche tra boicottaggi politici, tra i sì e i no, per cui gli organizzatori americani, presieduti da Kennedy, il senatore Kennedy, un intraprendente industriale dell'epoca, pensarono che per risollevare le sorti della nascente Expo bisognava creare un evento forte che avrebbe attirato milioni di spettatori. E allora giustamente pensarono a che cosa? A fare dello stand della Santa Sede del Vaticano il punto, diciamo, focale dell'evento, questo grande evento commerciale oltretutto. E quindi pensarono bene di chiedere al Papa dell'epoca, Giovanni XXIII, di prestare all'Expo niente meno che la pietà di Michelangelo, cioè la scultura, il gruppo marmoreo, a mio parere, più famoso al mondo da secoli. E loro pensarono così, come se la Santità per favore ci faccia questo regalo, eccetera, eccetera. E quindi nacque proprio nel 62. Papa Giovanni XXIII, in quel periodo era proprio gli ultimi mesi della... sarebbe morto l'anno successivo, da poco, però sì. Disse un sì all'allora cardinale di New York, Perlman, un sì dettato da tanti motivi. Il primo perché intanto la Chiesa americana dell'epoca era molto vicina all'organizzazione del Concilio Vaticano II, con appoggi economici, con assistenza, per cui con tanta generosità. E quello fu anche la molla che spinse l'allora cardinale Spedermann a perorare la causa di avere in prestito la pietà di Michelangelo. Ed ebbe un primo sì, ma senza carta scritta. Dopo pochi mesi, purtroppo il Santo Padre Giovanni XXIII morì e quel sì rimase così nell'aria, con grande preoccupazione degli organizzatori dell'Expo di New York. Viene eletto Paolo VI, personaggio di grande cultura, molto sensibile all'arte contemporanea, sia rinascimentale, l'arte in quanto tale. E quindi lui fermamente convinto a non concedere quel prestito. Però lui, tra le prime cose che disse quando gli fu chiesto beh, che facciamo di questa richiesta americana, disse: non posso, purtroppo è deciso dal mio predecessore e io non posso smentire una decisione presa dal mio amato predecessore. E così partì l'avventura americana della pietà di Michelangelo, dal punto di vista organizzativo, tra polemiche, tra prese di posizione contrarie, Ma in quell'epoca furono amici proprio di lotte tra la grande maggioranza dell'opinione pubblica, non solo italiana ma anche quella americana, contraria per i rischi che comportavano
certo. le prese. Certamente i pareri pro e contro erano da tutte e due le parti, ovviamente.
Sì, ma in Italia ci fu la Doxa, l'allora istituto demoscopico, che fece un sondaggio e risultò che la stragrande maggioranza degli italiani era contraria a quel prestito, in particolare gli intellettuali, i docenti universitari, i storici dell'arte, tutti contrari per i rischi,
certo.
La verità era stata concepita, realizzata da un giovanissimo Michelangelo, che ha appena 22 anni, cioè un ragazzino avendo 22 anni, che fece in due anni la consegnò nel 1497 e la realizzò per conto della cappella francese del vecchio San Pietro nella Basilica Costantiniana, e da allora non era stata, quindi era nata nel Vaticano ed non era mai uscita,
certo.
A parte qualche piccolo spostamento all'interno della basilica, dal punto di vista storico ne sono stati conteggiati sei spostamenti fino all'attuale collocazione della cappella del crocifisso, entrando a sinistra in sinistra.
Certo, senti. Quindi, Orazio, naturalmente oltre a tutto quello che è stato i ripensamenti, i pensieri, le discussioni, occorre anche pensare ai termini tecnici, ai calcoli, ingegneristica per confezionarla, immagino.
E allora lì è una bella domanda, perché lì, proprio sulla base di questa sua domanda, lì, dal punto di vista tecnico e organizzativo, scoppiò proprio una vera e propria guerra, proprio, tra virgolette, comunque una lotta tra il gruppo dei tecnici americani delegati dall'Expo, i quali l'Expo si addossò tutte le spese del viaggio, il Vaticano non pagò una lira, anche l'assicurazione era tutta a carico degli americani, e quindi quella cosa premiò pure, insomma, dette più forza agli americani, solo dal punto di vista assicurativo costò la vita, costò 6 milioni di dollari contro i 2 milioni di assicurazione per il povero buon pastore che era passato, che accompagnava la vita. Un pastore che è una delle prime immagini delle catacombe, che purtroppo fu oscurata dalla fame e dalla vita, e fu assicurato solo per 2 milioni di dollari contro i 6 della pietà.
Sì,
la guerra scoppiò tra i tecnici, perché gli americani volevano fare tutto e subito, che dovevano rispettare gli orari, le scadenze per l'inaugurazione prevista per il 21 maggio, quindi doveva tassativamente uscire dal Vaticano il 4 aprile, parliamo del 64, e quindi portavano un nuovo sistema tecnico di imballaggio a base di polistirolo espanto. 60 anni fa era proprio una delle tecniche più avanzate del tempo, contro i sistemi dei sanpietrini, dei tecnici della Santa Sede, che usavano le tecniche medievali, cioè con i fagioli, con i trusoli, per tenere bloccata la... furono talmente forti gli scontri, appunto, che 3-4 giorni prima del 4 aprile si dimise la ditta incaricata dal Vaticano, creando uno scompiglio. Addirittura qualcuno adombrò l'ipotesi che sarebbe saltato tutto, creando imbarazzo pure tra la Santa Sede e la Casa Bianca, dove l'allora inquilino, che era John Kennedy, primo presidente americano cattolico, era l'occulto, diciamo, sponsor di tutta l'iniziativa.
Certamente. Quindi, sì, anche prego. Appunto, hai detto fagioli, ma è vero, anche le lenticchie venivano usate anche in Egitto per trasportare
tutto.
Ecco, per cui, perché era una questione non, evidentemente non moderna, ma in ogni caso funzionante. Per cui di intoppi ce ne sono stati anche qui mica pochi.
Non ho capito la domanda, puoi ripeterla?
No, che appunto questo spostamento di intoppi ne ha creati tanti, anche proprio dal punto di vista tecnico.
Dal punto di vista tecnico e gli spostamenti, tutto andò bene, perché va bene che gli americani usarono il polistirolo per l'imballaggio, che erano due casse, la prima di legno dove fu imprigionata la pietà, fu proprio ricoperta di polistirolo, e poi e questa cassa di legno a sua volta fu messa in una cassa di metallo che era praticamente inaffondabile. Aveva un sistema di sicurezza che di fronte a una tragedia, di un naufragio della nave, sarebbe rimasta a galla. Quindi erano dei sistemi 60 anni fa molto avanzati.
Molto avanzati. Ecco Orazio, no, perché
gli spostamenti furono fatti con grande maestria dai vecchi della Santa Sede, usando legni imbevuti di saponi, di elementi che potevano favorire lo scivolamento della e tutto andò nel verso giusto, ecco. Quindi non ci furono problemi.
Anche perché il viaggio non era facile, perché da Roma bisognava arrivare a Napoli, credo.
Allora, la cosa carina a raccontarlo, ovviamente, uscì dal Vaticano questa cassa con la scritta Pietà da Paolo VI al cardinale Spellman, la scritta tutta sia in inglese che in italiano, fu caricata su un camion, quindi sembrava un camion qualsiasi, verso l'1:20 del 4 aprile dalla Piazza San Pietro, con un acquaccione che fece epoca, e questa colonna di due camion con le due statue, e cominciò una corsa lentamente alla folle velocità di 30 km all'ora, in alcuni tratti anche 20 o 25 km all'ora, e sotto una pioggia battente che accompagnò questo torpedone particolarissimo per ben 12 ore, quindi Vaticano via Autostrada del Sole, Napoli, 12 ore di viaggio, quindi con la pioggia battente. E a Napoli arrivò di notte, la sera del 3, e non c'era nessuno a ricevere questa vita, proprio nessuno, a parte una signora, questa è rimasta nelle cronache, una signora che i suoi bambini che aspettò in un angolo il passaggio di questo camion con questo cassettone scritto Pietà. Quando passò, questa signora si inginocchiò, fece inginocchiare i figli, si fece il segno della croce e salutò così, e Napoli salutò così l'arrivo della Pietà.
La Pietà.
E poi fu portata nella banchina, dove il giorno successivo fu caricata sulla Cristoforo Colombo con un sistema, un gru particolare, con molta attenzione, però ripeto, con grande maestria da parte dei tecnici. E fu imbracata sul ponte della nave di Cristoforo Colombo, che partì il giorno successivo. Ecco.
Senti, quanto tempo resta poi in America?
In America ci restò per ben 19 mesi, tutta la durata dell'Expo, dall'inaugurazione del 21 aprile fino al successivo mese di ottobre del 65, quando fu visitata, uno degli ultimi visitatori della vita fu Paolo VI, quando fece il viaggio a New York, il suo primo unico viaggio a New York, e parlò all'ONU, dopodiché fece visita allo stand e lì visitò la sua Pietà.
Certo.
Però già Paolo VI aveva emesso un decreto che fece epoca, fece storia, e creò poi pure abbastanza imbarazzo, perché emise un decreto, questo era l'estate del 65, col quale vietò tassativamente a future memorie qualsiasi prestito di opere d'arte dalla Basilica di San Pietro e dalle altre basiliche della Santa Sede, per cui fece capire chiaramente che la Pietà di Michelangelo, una volta rientrata in Vaticano, non sarebbe più uscita.
Sì,
e in effetti così è stato.
Evidentemente era abbastanza preoccupato. Senti, reazioni del popolo americano a questa
allora,
avvenimento.
Le reazioni ce ne sono state di tutti i colori, dall'arrivo, io ho immaginato, ho lavorato un po' di fantasia, mi piace giocare di fantasia, ho immaginato l'incontro di questi due, della Pietà di Michelangelo, che per la prima volta arriva nella baia di New York e viene ricevuta da lì dalla Statua della Libertà. No? Quindi il neoclassico, cioè queste due grandi statue, cioè il Rinascimento che arriva in America e l'America che riceve con questo neoclassico ottocentesco della Statua della Libertà. Queste due si salutano silenziosamente, ho immaginato questo. E poi fu un'accoglienza all'alba di New York, si svegliò con striscioni, elicotteri, aerei, benvenuti, cioè, gente che... Ma uno degli aneddoti più belli riguarda noi italiani, perché noi italiani ci facciamo sempre conoscere, naturalmente. Sono capito che quando bisognava trasbordare il cassettone dalla Cristoforo Colombo sulla chiatta che avrebbe poi portato allo stand all'Expo, il manovratore della mega gru era un italo americano, un napoletano trapiantato in America, e questo napoletano giustamente era pure preoccupatissimo per questa operazione, perché bisognava tenere per diversi minuti sospesa nell'aria l'abità di Michelangelo, che è una responsabilità non da poco. E prima di spiegare il pulsante si sentì nell'aria: San Gennaro, aiutaci tu, un'implorazione per San Gennaro, quindi San Gennaro fu il santo protettore dell'abitato, ecco, e così fece il suo esordio in America. Ecco. In America poi ha detto, e quindi poi i numeri, la volontà popolare misero a tacere tutte le polemiche, anche in chiave americana. In 19 mesi fu visitato bene 27 milioni di persone di tutte le nazionalità, di qualsiasi, in gran parte ovviamente americani. 27 milioni che sostavano per dare spazio, diciamo, alle visite, pochi secondi davanti alla statua, pochi secondi, eppure fu un evento eccezionale che è rimasto nella storia.
Sì, posso immaginare che è stato veramente una cosa fuori dal comune, direi.
Fuori dal comune, e anche fu oggetto anche di minacce di attentati.
Ah, beh.
Questo, sì, perché appena arrivò era in un periodo di clima in cui l'America, dopo Kennedy, l'assassinio di Kennedy, l'avvento di Johnson, allora ci furono varie organizzazioni antirazziali americane che approfittarono della presenza della pietà minacciando attentati se Johnson non avesse dato seguito alle riforme annunciate da Kennedy. Quindi ci furono dei momenti pure di grande tensione e di grande paura, però furono soltanto chiacchiere, per fortuna.
Certo, ecco, guarda, vorrei sottolineare ai nostri ascoltatori che tu hai raccontato, ci hai accennato a un paio di aneddoti, ma il libro è ricchissimo di aneddoti, di nomi eccellenti, di quanto poi successe durante la permanenza in USA, in America, e anche qui un libro interessantissimo. Guarda, vorrei finire con questo. Hai detto appunto che naturalmente Paolo VI ha detto non si porta fuori più niente, ma oggi non si potrebbe rifare, ma Michelangelo sarebbe stato d'accordo su questo spostamento?
Bella domanda, perché Michelangelo per ovvi motivi non ci può interpellare. Io però credo nel mio piccolo di no, perché lui concepire questa pietà proprio per la Basilica di San Pietro. Da che mondo è mondo, l'opera d'arte è l'emblema del contesto in cui viene concepito, in cui viene realizzato. Questa pietà è per San Pietro, la Chiesa universale, la Chiesa delle Chiese, per tanti motivi. Concepì questo gruppo marmoreo con una sensibilità teologica fuori dal comune e straordinario per un ragazzo
così giovane, certo.
Così giovane. Cioè, posso citare due esempi della teologia marmorea di Michelangelo: il volto della Madonna e il corpo di Cristo.
Orazio La Rocca, grazie per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto, e soprattutto grazie per questo libro che veramente suggerisco ai nostri ascoltatori, perché è molto molto interessante.
Grazie,
grazie.
E viva Michelangelo.
Grazie, arrivederci.